Non so se siamo in diretta perché non sento nulla, attendo l'ok da parte. Perfetto, ok. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, ben ritrovati. Oggi è giovedì, ritorniamo in diretta a raccontarvi quello che è stata intanto la serata. Ecco, sento la base finalmente, quindi adesso mi sembra di entrare correttamente in diretta. Buongiorno, buongiorno anche a Gabriele Latini in cabina di regia. Oggi sostituisce Giorgio Sorani, e ieri è stata una giornata particolare perché insomma si è un altro risultato a sorpresa per quanto riguarda la Coppa Italia, la vittoria del Torino che vince 1-0 ai tempi supplementari contro il Milan. Turno di Coppa Italia che andrà avanti anche oggi, ma oggi è anche la vigilia di un giorno importante perché venerdì allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ci sarà di scena la sfida tra Napoli e Juventus, tra la capolista e la seconda in classifica, insieme a braccetto col Milan, che però adesso si deve porre anche altri interrogativi. Allora, come ogni giovedì, il nostro spazio editoriale va avanti, ma oggi recuperiamo con grande piacere, affetto e un abbraccio enorme Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato, bentornato a
Caro
casa.
Vincenzo, mi siete mancati, lo
Ci
sai benissimo, ma ho continuato a sentirvi, a seguirvi con tutto l'affetto e la stima che meritate. Quindi un grande abbraccio.
sei mancata anche tu e non vedevamo l'ora di ritrovarti. E allora, siamo pronti per raccontare intanto quello che è successo ieri, perché i tifosi del Milan sono un po' in subbuglio, dicono che cavolo è successo ieri, che problemi stanno succedendo al Milan in questo momento. E quindi insomma la sensazione, poi torneremo anche un po' indietro a ritroso perché anche l'Inter ha avuto qualche difficoltà, ma con il Parma che ha giocato comunque un'ottima partita, il Milan invece è caduto contro il Torino, squadra di Serie A di, va detto, un ottimo Juric.
No, io intanto parlerei di caso Milano, se mi permetti, perché
certo.
Qui da quando è ripartito l'attività dopo il Mondiale sembra che sia scomparsa Milano, che comunque abbia un ridimensionamento sorprendente e inatteso, no? Si pensava addirittura che Milan e Inter avrebbero iniziato il 2023 a un passo di carica proprio per riproporsi anche in chiave scudetto, giusto? Come la vera, credibile alternativa del Napoli. E invece qui qualcosa è saltato. Sul piano dell'Inter mi sembra stia mancando un grande giocatore, un grande investimento come quello che era Lukaku, e quindi mancano i suoi gol, manca la sua fisicità, manca la sua capacità che è stata in passato di vincere delle partite da solo. Nel caso del Milan mi sembra una mancanza di identità. Quando vedi l'ultimo Milan, e guardate, io conosco Pioli, quindi è proprio l'antitesi del Pioli pensiero, sembra una squadra che fa tutto in maniera casuale e che non cerca la via del gioco, ma sembra quasi consegnata ai colpi dei suoi giocatori. E questo è sorprendente, ma con questo tipo di problema il Milan fa anche fatica a riprendere il passo giusto. Dall'altra parte però permettimi di celebrare Juric,
che
secondo me è un allenatore poco valorizzato, perché hai sempre l'immagine dell'allenatore tutto cuore, grinta e temperamento, ma non è vero. Ma c'è un progetto tattico importante, talmente importante da poter continuare a interpretarlo anche con un uomo in meno. Questo lo diceva il grande barone Lidl,
sì.
No? Ti ricordi la provocazione di Lidl che si gioca meglio in 10? Chiaramente non era vero, però il concetto di Lidl era che se te metti bene in campo una squadra non è il giocatore in più o meno che fa la differenza. Il Torino ha un bellissimo progetto e poi Juric, vivi Dio, ha il coraggio di osare con i giovani, ha il coraggio di fare, e questo me lo rende veramente molto simpatico.
Tra l'altro Luca, il peccato del Torino in che cosa sta? Nella difficoltà, magari in quel campionato per lo più l'abbiamo visto, di gestire il reparto offensivo. Perché non andare a rinforzare anche il reparto offensivo? Adesso c'è il mercato che è ancora aperto, chiuderà il 31, faremo una grande diretta tutti quanti insieme, ci sarai sicuramente anche tu a Firenze, verremo lì a fare trasmissione. Però ecco, quanto servirebbe al Torino avere un rinforzo lì davanti che possa monetizzare l'ottimo lavoro che fa Juric?
Guarda, tantissimo, ma io la domanda che mi faccio, se mi permetti, è ancora più grande: ma perché un imprenditore importante come Cairo, e lo dimostra tutto quello che fa, non avverte la voglia di provare a rischiare? Cioè, il Torino è una squadra, per carità, ben gestita, una squadra che ha acquisito un suo rispetto nel calcio italiano, ma quando hai un allenatore così, hai un tifo come ha il Torino, hai una base tecnica che è importante, ma io la voglia di provare a portare il Torino tra le sette grandi del campionato l'avrei, no? Cioè, certo. Ecco, io credo che questo risultato, ma anche i continui appelli di Juric, sono una spinta importante per far sì che il Torino faccia questo salto di qualità. Avviso ai naviganti, se non fa questo rischia di perdere Juric, eh?
Esatto, esatto. Già quest'estate quindi, abbiamo visto un po' di nervitesi, no?
Ti ricordi con Vagnati, no? Col direttore sportivo, cioè Juric è un uomo che non è l'uomo del compromesso, è l'uomo della schiena dritta, non è l'uomo che si accontenta, è l'uomo che gli dai quello che gli dai, prova a farlo fruttare al massimo. Ma il Torino, secondo me, è arrivato a un bivio, cioè o accetta la normalità, usiamo questo termine, che comunque la normalità è già qualcosa, ma se hai questo proprietario, se hai alle spalle un gruppo anche importante, se hai tutto questo, è un allenatore che per me sta a Torino, Juric sta al Torino come Gasperini all'Atalanta, non perché giocano lo stesso calcio, ma proprio come capacità di valorizzare i giovani, di valorizzare quello che hai. Ci provi il Torino, è l'ora, è arrivata l'ora di rivedere un Torino di una come la sua storia impone.
In tutto questo, ritornando un attimo alle milanesi, ecco, bisogna capire un po' questa situazione, se si ripercuoterà secondo te anche in campionato o semplicemente questa Coppa Italia continua a essere una manifestazione anche poco appetibile, soprattutto nella prima parte, un po' snobbata, un po' sottovalutata e quindi magari anche cambiata nella formula, ma soprattutto ci fa capire quanto si stia scegliendo più il campionato che la Coppa.
Sì, però dai primi risultati non danno questa indicazione, ecco, direi. Prima partita di Inter e Milan contro avversari, e per carità tutte meritano un massimo rispetto, però insomma è chiaro che non era quella la volontà. E ti dico, io credo che mi stupisce il Milan, perché il Milan l'abbiamo lasciato con un qualcosa che sembrava proiettato nel futuro, mentre sai benissimo che l'Inter ha delle problematiche economiche molto importanti, non si può permettere investimenti, anzi mi aspetto già un mercato, se non ora in estate, ancora un mercato di equilibrio nel recupero dei soldi, ma è evidente se Milan e Inter vogliono ancora in qualche modo rimettersi in corsa, non possono più sbagliare niente, anche se al di là di tutto questo, venerdì c'è il match ball in Napoli, perché se venerdì il Napoli batte la Juve, ragazzi, poi diventa veramente complicato anche immaginare un qualsiasi tipo di rimonta da parte di tutti. Però quello che secondo me deve preoccupare Milan e Inter è questo senso un po' di confusione, come se fossero le grandi basi che erano state buttate negli anni passati, in questo momento siano diventate fondamenta estremamente fragili.
Poi arriveremo anche alla super sfida di venerdì, ma nel frattempo, prima della super sfida di venerdì, quindi dopodomani, anzi di domani, perché oggi siamo già a giovedì, si scende in campo oggi ancora per il turno di Coppa Italia, perché ci sono due gare altrettanto interessanti, Fiorentina-Sampdoria e Roma-Genoa. Io resterei su Fiorentina-Sampdoria perché dobbiamo fare due analisi. Intanto la crescita della Fiorentina, quanto proseguirà, cosa manca. Lì davanti adesso ci sono note dolenti per quanto riguarda l'attacco che già era falcidiato con il problema a Cabral, poi dall'altra parte una Sampdoria invece che ci riporta sempre con il pensiero commosso a quello che è successo nella grave perdita di Gianluca Vialli, in un momento in cui la Sampdoria di fatto deve risolvere soprattutto problemi dal punto di vista dirigenziale, di presidenza, di gestione, e poi guardare al campo, dove anche lì però, nonostante col Sassuolo una bella prestazione, già col Napoli un passettino indietro, e adesso bisognerà vedere che cosa potrà fare nella gara di Coppa Italia di questa sera. Queste due realtà, una fotografia di Fiorentina e Sampdoria, Luca.
Allora, la Samp sta male, sta malissimo, rischia tantissimo. So che c'è addirittura un pronto intervento già fissato anche da parte della Lega se la situazione dovesse precipitare, perché è chiaro che il calcio italiano non può permettersi di perdere strada facendo una componente. E se mi permetti, guarda, questa situazione veramente disperata da un punto di vista societario contrasta, stride in maniera incredibile. Io ho ancora brividi a ripensare a quello che abbiamo, sì, che abbiamo assistito. Emozioni, dolore, un senso di appartenenza incredibile, no? E quindi mi verrebbe da dire, a qualcuno che sta giocando con il futuro di una società che è una società importante, come ce l'hanno ricordato, se qualcuno lo avesse per caso dimenticato, dovrebbe avere rispetto. Ecco, io vorrei che chi fa violenza al calcio, perché ci sono tanti modi di fare violenza, no? Poi abbia quantomeno rispetto per una storia. E mi auguro che qualcosa cambi, ma mi auguro, ma deve cambiare velocemente, molto 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 velocemente,
anche perché si sta maneggiando non solo una società di calcio, Luca, si sta maneggiando proprio per il ricordo che stavamo facendo una Bravo. storia, una storia,
no,
che
è questo,
mette
capito. Cioè io vorrei capire, sapere se il signor Ferrero è capitato di vedere il film della Samp, ha un'idea di che cosa è stata la Sampdoria di Mantovani, di Mancini e Vialli, ma anche Cerezo, Boscov, se ha un'idea di tutto questo, di che passione c'è dietro quel mondo. E ci vuole, guarda, io su questo sarei feroce, te lo dico, faccio fatica in questo momento a trattenermi e a usare anche delle parole che siano civili, ma provo un grande senso di vergogna nei confronti, ripeto, di chi violenta un qualcosa che ha scritto delle pagine straordinarie del calcio italiano. Per la Fiorentina vale il discorso del Torino. La Fiorentina l'anno scorso ha avuto un'accelerazione che probabilmente andava anche al di sopra di quella che erano le potenzialità del momento. Se ci pensi, la Fiorentina è riuscita ad andare in Europa perdendo Vlahovic a metà strada, Vlahovic che comunque era il 50%, quindi è successo un qualcosa tipico del calcio, no? Nel momento più difficile poi si compatta tutto. La Fiorentina di quest'anno però mi sembra peggio di quella dell'anno scorso. Quindi la prima domanda è: perché non si è stati capaci la proprietà di sviluppare un qualcosa che era cresciuto velocemente e gli aveva regalato alla Fiorentina un posto in Europa? La Fiorentina manca di un centravanti, questo è un dato oggettivo, sono state fatte delle scelte. Guarda, per quello che so io, quando la Fiorentina a gennaio ha perso Vlahovic, c'era una forte volontà anche dalla parte dello staff tecnico, comunque da una parte, di sostituire Vlahovic con Scamacca e Berardi. E la Fiorentina invece di scegliere una strada che sarebbe stata onerosa, perché sono due giocatori, Sassuolo una bottega cara, ma italiani, ma sicurezze, ma garanzie di gol e di qualità, hanno cominciato a battere strade strane, per cui Conè, Cabral, Piontek, questo prestito di Jovic, che è un giocatore che 2 anni praticamente non stava in campo. Ecco, io la logica delle scommesse cozza con un qualcosa che invece il proprietario ricco, una società sana, la voglia di crescere col Viola Park. Ecco, Fiorentina e Torino sono due realtà che sono lì a metà del guado, e mi dispiacerebbe che queste due proprietà, altrettanto entrambe importanti, non avessero l'orgoglio, avendo alle spalle due mondi fantastici, non perché sono di Firenze, ma Torino e Fiorentina trasmettono passione in ogni momento del loro percorso, non avessero la volontà di provare a fare qualcosa di più. Non credo, tanto per essere chiaro, che la Fiorentina venderà Gonzalez, perché allora sarebbe veramente una cosa,
sarebbe
una follia, stiamo a raccontare.
Una follia.
E non credo nemmeno che venderà Amrabat, anche perché per quello che mi risulta, offerte indecenti che potevano suggerire la cessione del giocatore dopo il mondiale, offerte indecenti non ci sono.
E ci avviciniamo alla gara delle gare, quella di domani, l'hai già un po' anticipata tu. Da una parte il Napoli, che arriva forte di comunque un vantaggio che la fa stare sicura, sia in caso che di vittoria che di pareggio che di sconfitta. Certo, se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe la seconda in 10 giorni, il secondo big match, e quindi si ritroverebbe la Juventus stessa a -4 e si potrebbe riaprire molto tanti discorsi, che però tutto sommato possiamo dire, con 60 e passa punti a disposizione, è ancora tutto aperto. Dall'altra parte però, se il Napoli vince, al di là del vantaggio che diventerebbe ancora più cospicuo, naturalmente restando magari invariato sul Milan se il Milan dovesse battere il Lecce, però darebbe un segnale di strapotenza talmente grande da rendere difficile una rimonta, o comunque ridare quell'autostima importante che già il Napoli aveva nella prima parte e che acquisirebbe di nuovo adesso. Dall'altra parte c'è una Juventus che non è per per niente bella, anzi se vogliamo dirlo è brutta, bruttina, però è una squadra che da 8 partite ha vinto 8 volte consecutive, non ha incassato reti e in queste 8 partite, oltre a battere squadre che comunque sono pericolose da affrontare, ha battuto anche l'Inter e la Lazio, due scontri diretti ma in casa. Adesso è la prova del 9, in casa della capolista, a cercare di capire dove quest'anno questa squadra può andare. Che partita ci dobbiamo aspettare, Luca, queste premesse?
Allora, sono due storie queste, no? Io sì. La settimana scorsa, dopo il turno infrasettimanale, prendendomi poi un'ondata, una vera ondata di critiche da parte degli ascoltatori di TMV Radio, avevo indicato la Juventus come, secondo me, la più temibile rivale del Napoli. E anche se ancora la classifica non diceva quello, anche se il Milan era più avanti, anche se l'Inter veniva da una vittoria importantissima contro il Napoli, però il calcio è fatto di, come dico sempre, ci sono ripetizioni di momenti curiosi, no? Allora, la Juventus in un momento delicatissimo dal punto di vista societario, credo anche che ci saranno poi delle sanzioni abbastanza severe, ma comunque questo poi è un'altra storia, però nel suo momento più difficile la Juventus si è compattata. Non stai 8 partite senza prendere gol se non hai veramente un gruppo squadra che in questo momento lavora con una sola testa, una sola idea e con grande entusiasmo. E se ci pensi bene, la Juventus sta per mettere il miglior Chiesa ed è già bastato un buon Chiesa per dare segnali importanti. Sta per recuperare Vlahovic e sta per recuperare Pogba. Dimmi te quale squadra può inserire 3 giocatori di questo livello in un gruppo che non prende mai gol, perché questi sono 3 giocatori che poi ti possono dare una forza superiore nella fase conclusiva. Quindi per me la Juventus è la vera mina vagante, ma c'è la partita di venerdì.
Certo.
Allora, te sai l'affetto che mi lega a Spalletti, la simpatia che ho nei confronti di Napoli, che è stato anche un percorso della mia vita professionale, ma un anno solo, ma bellissimo. Ma il Napoli non deve avere il braccino in questa partita. Cioè, ho già amici napoletani che mi dicono: sai, l'importante è non perdere. No, il Napoli la deve vincere questa partita. Cioè, non è il momento dei ragionamenti. Napoli è più forte, in questo momento è più forte, gioca in casa. Napoli deve vincere questa partita. Se vince questa partita, per me il campionato ha già preso un suo percorso e anche per le avversarie tutto questo diventerà, non ti dico una rassegnazione, ma quasi.
È un segnale.
Se invece fai
importante.
Troppi calcoli, ecco, al gioco dei calcoli oggi per me la Juve è invincibile, lo sta dimostrando.
E a proposito di gioco dei calcoli, Luca, tanto tu dicevi delle cose che io anche io ribadisco da un po' di tempo, perché sono cose sottovalutate ma hanno un'importanza incredibile, perché in un momento storico in cui in questo mercato nessuno farà grandi acquisti, perché insomma non abbiamo la forza economica per farlo, lo farà men che meno il Napoli, che tutto sommato c'ha la squadra perfetta così, deve aggiustare soltanto a destra, lo sta facendo, l'ha fatto, ma poi non deve sistemare nient'altro. Ma la Juventus è come se in questa sessione di gennaio potesse acquistare contestualmente Pogba, Vlahovic, Chiesa e il miglior, magari anche il miglior Di Maria. Ci aggiungo anche Paredes, che devo dire, da quando è tornato al Mondiale è un altro giocatore.
Cioè,
stiamo
peggio.
Parlando di 5 giocatori di una qualità mostruosa, Luca, che possono fare tanto la differenza.
Bravo. Allora, oggi, io Napoli oggi.
Dico, ti do la mazzata adesso prima
Bravo.
Che mi tornano tutti quanti.
Lo vado a vincere.
Certo.
Lo vinco ora.
Certo.
Perché sarebbe un messaggio a tutti. Sarebbe un messaggio a tutti. E sarebbe anche un messaggio al calcio. Perché io ti dico la verità, nel mondo del calcio se lo scudetto lo vince il Napoli va bene, è una storia non nuova, perché Napoli lo ha vinto non una vita fa, ma comunque va bene. Ma è ora, se te tieni viva la Juventus nel momento in cui sta prendendo la sua rincorsa e che, ti ripeto, si è compattata in maniera impressionante, poi può diventare un problema. Però attenzione, allora, quale può essere un problema del Napoli? Non ci sono tanti giocatori, nemmeno Spalletti, perché lo scudetto vinto con lo Zenit non è lo scudetto vinto in Italia, no? O in Inghilterra, o è uno scudetto importante ma diverso. Quanti giocatori del Napoli hanno vinto scudetti? Qu- quanti hanno l'abitudine a questo tipo di, diciamo, di stress mentali. Ecco che allora serve Napoli. Cioè, oggi ha una squadra che può vivere con ansia legittima un momento importante del campionato, serve quello che sa dare Napoli nella sua straordinarietà, escluso quei deficienti e sì, qualche delinquente del caso della 1, ecco. Ma per me, sai, quelli non c'entra niente con il calcio, per cui non... Però lo dico perché no, sembra che qualcuno può pensare che ci dimentichiamo delle cose. Non dimentichiamo niente, non mescoliamo i delinquenti con il calcio.
E sono d'accordo, però molti di quelli ci avevano il tagliando per entrare allo stadio, Luca. A me questo fa arrabbiare tantissimo e la domanda che ti pongo è questa. Ma noi come istituzione, quindi non noi, le istituzioni del calcio stanno facendo qualcosa realmente? O ci si affida soltanto a qualche società che magari qualcuno prende i propri provvedimenti? Vedi per esempio la Juventus che ha reso lo stadio praticamente un teatro mettendosi contro il tifo organizzato, che a sua volta ha creato problemi. Adesso ci sono stati altri 30 DASPO per le questioni legate agli scontri durante il derby, e in casa contro l'Inter del 6 quando gli ex gruppi organizzati avevano, stando a quelle che sono state poi le accuse, si erano impossessati di posti che non erano loro per ritornare a comandare un po' all'interno dello stadio, con la Juventus che nel frattempo gli sta facendo battaglia. Ma e sarebbe il caso che fosse tutto il mondo del calcio a fare battaglia e le istituzioni dargli una mano, o se si continua a dare la responsabilità oggettiva alle squadre se succede qualcosa nello stadio, chiudere gli occhi se succede fuori, perché tanto è successo fuori allo stadio, si dà una mano più agli ultra, anzi agli ultra, a questi facinorosi che non hanno nulla a che vedere col tifo.
Allora, ci vorrebbe molto molto tempo, no? Perché l'argomento è complicato da risolvere e da analizzare in poche parole, perché si rischia la superficialità. Io condivido tutta la tua analisi e la chioso in questa maniera: fino a quando una certa violenza da stadio, che badate bene, non è solo quella della 1,
no, certo,
non è solo quella della 1 di pochi giorni fa, che ci sono tanti modi di fare violenza, è considerata dalle istituzioni una violenza di serie B. Cioè, quanti hai sentito dire, se sei uno che sta nel mondo, ma è roba da stadio, come se fossero cose marginali, no? Fino a quando le istituzioni vivranno queste problematiche con questa maniera, guarda che per le società è duro. Io non voglio assolvere le società, sono stati commessi degli errori grandi, ci sono state delle connivenze sbagliate, grandissime, ma non è semplice, non è semplice sganciarsi, non è semplice per mille motivi, non è semplice, quindi le società vanno aiutate, vanno accompagnate, ma non a parole, e poi li lasci soli, no? Non a parole. Io, se non sai quanti tifosi laziali sono feriti da questo gruppo di gente che continua a vivere in un mondo che non esiste più o che non dovrebbe nemmeno esistere, non è facile, ce li devono isolare, non è facile se non hai alle spalle tutto un movimento e le istituzioni che sono con te. Se fai questo, allora puoi andare dai presidenti e dire andiamo insieme, ma il concetto pensateci voi, guarda, è molto semplicistico, è molto pericoloso.
No, è veramente, infatti sono d'accordo con te, sono questioni che però vanno messe sul tavolo e vanno discusse in maniera seria con tutte. Ora per esempio diamo anche questa notizia in chiusura un po' del nostro collegamento, che un po' si sposa con la questione. Tanti tifosi per esempio della Juve dicevano adesso non è che paghiamo noi, visto che è una gara a rischio non andiamo. L'osservatore del Viminale ha analizzato tutta la questione, non saranno chiuse le porte per i tifosi della Juventus che potranno regolarmente andare allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ma ci sarà un controllo molto importante sia in partenza da Torino che poi in arrivo a Napoli. È già qualcosa, ma purché non sia una cosa circoscritta al sentimento del turno successivo e poi dopo continua a viaggiare così, perché
lo so, ma sai, noi di pancia siamo bravissimi,
sì,
noi di pancia siamo dei fenomeni, ci ribelliamo, restando alla 1, guarda, quello che è successo forse non era prevedibile al 100%, ma che ci fosse qualcosa di strano lo sapevano benissimo.
Certo.
Allora io credo che bisogna intervenire dopo, va bene, ma prevenire è meglio. E soprattutto, no, lo ripeto, non può essere una cosa circoscritta a un episodio, a una società. Ci deve essere un'idea comune di come affrontarla. Perché, guarda, l'altro giorno parlavo con Roberto Fruzzo, mi diceva, guarda, quando io giocavo, Roma-Napoli era la partita più bella per i colori che c'erano sugli spalti. C'era un clima straordinario, era veramente un qualcosa che per un giocatore era incredibilmente bello. Allora capisci che cosa ci siamo persi, che cosa ci stiamo perdendo? E questo non è un problema di Calamai, di Marongio, è un problema del calcio. Cioè, se noi impediamo ai nostri giovani di vivere quel calcio che grandi campioni hanno vissuto e che rimpiangono, insomma è un po' triste,
Molto triste, ma sono triste tante cose. Guarda, chiudiamo con il sorriso. L'altra sera mi sono rivisto l'allenatore nel pallone a proposito di Bruzzo e dicevo: guarda quanto era bello il calcio prima, veramente c'era qualcosa di diverso, di poetico, no? Anche nel racconto delle partite.
Ma ci si poteva scherzare.
Bravo,
ecco,
bravo,
ora non lo possiamo fare, no. Perché diciamolo senza voler fare moralisti, ma c'è un mondo da tastiera che prende che rigira anche le cose dette in una certa maniera e quindi fa diventare drammatiche cose che ai nostri tempi si risolvevano con un sorriso. Vabbè, tant'è il tempo cambia, se no sembriamo nostalgici, invece siamo come la vostra radio, giovane, bella e forte.
Giovane, bella e forte, però intanto l'allenatore del pallone 2 già mi è piaciuto di meno, questo ti fa capire. Ciao Luca Calamai, grazie, bentornato Luca Calamai. Noi invece torniamo tra poco, voliamo lontano, 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 neanche tanto, ma abbastanza lontano da Marco Conterio che ci dirà dove si trova. Ma tra poco, a partire dalle 12.05, mentre adesso andremo da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, subito dopo la pausa per le notizie di mercato. Vi aspetto.